questo impegno con voi di finire entro la fine dell'anno per cominciare il 2015 un altro argomento che Dio sta già mettendo sul mio cuore. Ecco, l'essere fuori il pulpito per 2 settimane fa che tanti pensieri mi siano venuti in mente. Quando non si predica tutte le settimane, a volte viene la tentazione di predicare su qualche altro argomento. Sono tantissime le cose che stanno accadendo nel nostro mondo, non è vero? Tante cose. C'è un uragano di attività, di punti caldi, se vogliamo, sulla quale le persone parlano, sulle quali le persone focalizzano la loro attenzione. E io vi assicuro che se io ogni domenica prendesse qualche argomento della nostra società e vi parlassi di quello, ci verrebbe il torcicollo, perché è una cosa, poi il bersaglio cambia, adesso bisogna parlare di questa situazione della cultura, questa situazione della società o questa situazione sulla famiglia. Ed è un po' come ci sentiamo quando guardiamo il telegiornale, no? Cioè, siamo tirati da Perù fino all'America con tante situazioni che richiederebbero la nostra attenzione. Ma io vi ricordo che le tematiche calde ci saranno sempre, i hot topics ci saranno sempre, giusto? Noi andremo avanti e ci saranno sempre delle cose che richiederanno la nostra attenzione. E il mio compito non è tanto quello di cercare di dare risposte a ogni situazione, che c'è anche un momento per fare quello, ma di portarci alla mensa di Dio, amen, e mangiare di quello che Lui prepara per noi ogni domenica, che è la Sua parola, e di andare a questa tavola e nutrirci, soddisfarci. Sono convinto che quando siamo credenti maturi, nutriti della parola di Dio, siamo pronti a uscire lì fuori e individualmente contrastare le falsità del mondo e le menzogne del mondo. Ma questo è il mio impegno con voi, di portarvi ogni domenica alla parola, farci guidare da questa parola, non dal torcicollo, dalle situazioni, che adesso c'è Halloween e bisogna parlare di quello, che adesso c'è matrimonio gay e bisogna parlare di quello. Ci sono momenti, però a noi interessa essere conformati alla parola di Dio, ed è questo che vogliamo fare di nuovo questa mattina. Vogliamo leggere i versetti che abbiamo davanti a noi, Romani 15, del 14 al 21, e vorrei chiedere a Enzo se puoi leggere per piacere questi versetti, del 14 fino al 21.
Ricordarveli di nuovo, a motivo della grazia che vi è stata fatta da Dio, di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Ho dunque di che vantare in Cristo Gesù, per quel che concerne le cose di Dio. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo, allo scopo di condurre i pagani all'obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito di Dio, così da Gerusalemme e dintorni fino all'Illiria ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo la funzione di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui, ma, come scritto, coloro ai quali nulla era stato annunciato di lui lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Amen.
Signore, ci avviciniamo con cuori pronti, ci avviciniamo alla Tua parola, Signore, con rispetto, e Signore, ti chiediamo veramente di parlarci. Questi sono versetti che penso possono dare tanto beneficio a noi come Chiesa soprattutto, e ti prego che questa Chiesa, questo corpo che Tu hai stabilito qui possa trarre beneficio per essere tutto quello che Tu desideri che noi siamo, una luce splendente per Te in questo posto dove Tu ci hai messi. Grazie per la Tua parola, aiutaci ad attingere da essa quello che fortificherà le nostre anime, nel Tuo nome Gesù. Amen. Bene, in questa sezione della lettera ai Romani Paolo parla alla Chiesa di Roma, la Chiesa di Roma biblica, la Chiesa che si trova geograficamente a Roma, non c'entra niente con la Roma moderna, quando parliamo della Chiesa di Roma alla quale si sta riferendo Paolo, e parla alla Chiesa di Roma perché lui vede in loro una Chiesa che è posizionata strategicamente, per tanti motivi, sia geograficamente, sia nel tempo in cui si trovano e anche con le caratteristiche che hanno, si trovano posizionati strategicamente per essere usati da Dio per fare la storia della missione. E io voglio che noi attingiamo da questi versetti l'applicazione che noi siamo stati piantati qui, da parte di Dio, con le nostre caratteristiche, in questo angolo del mondo, perché Dio ha intenzione di usarci a noi strategicamente per compiere un piano che Lui ha in mente di compiere. Ci ha messo in questo secolo, ci ha messo in questo posto geografico, strategicamente. E il nostro desiderio, spero che lo sarà ancora di più dopo aver sentito le parole di Paolo, è quello di essere usati per compiere quel piano che Lui ha in mente di compiere, che è molto più alto del piano che noi pensiamo di avere. È il piano di Dio per questa Chiesa, per questo corpo. Vogliamo usare la Chiesa di Roma, come ho detto, la Chiesa alla quale Paolo parla, per valutarci, per fare un esame diagnostico, se vogliamo, di noi come Chiesa, e anche per ispirarci, per voler essere, per cercare di essere quella Chiesa che Dio può usare per compiere un grande ministero in questo luogo. E il titolo del sermone questa mattina è questo: preparati per essere usati strategicamente di Dio. Preparati. Come possiamo essere preparati? Quali sono le cose che noi dobbiamo avere per poter essere usati strategicamente di Dio in questo mondo? La prima cosa che voglio menzionare è un sogno alla quale aspirare come Chiesa. Voglio che noi adesso focalizziamo un sogno alla quale aspirare. Il modello di Roma ci dà questa caratteristica, questa natura di Chiesa alla quale noi dovremo aspirare come Chiesa. Notate che Paolo dice che lui è persuaso di qualcosa riguardo alla Chiesa di Roma, dice: io pure sono persuaso a vostro riguardo. Usa la parola persuaso perché lui non ha mai visitato la Chiesa di Roma, non ha visitato, non è stato, non ha visto con i suoi occhi la realtà della Chiesa di Roma. A differenza di un'altra Chiesa, la Chiesa di prima di Tesalonica, lui non è il fondatore di questa Chiesa di Roma. Alla Chiesa di Tesalonica dice: noi ringraziamo sempre Dio per voi nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente. Lì la situazione era diversa, lui era stato, aveva visto, e lui doveva soltanto portare alla sua memoria quello che lui ha visto di persona. Ma nel caso della Chiesa di Roma lui è persuaso di cose che lui non ha visto con i suoi occhi, ma che ce li ha su buone basi, l'ha sentito da altri. E questo già ci dice la prima cosa, che la Chiesa di Roma era una Chiesa della quale si parlava, che dava da parlare alle persone per quanto riguardava la sua caratteristica di Chiesa matura. E lui non aveva visto questa Chiesa, per quello dice che è persuaso per buoni motivi di qualche caratteristica. E di che cosa è persuaso? È persuaso per conto delle caratteristiche di questa Chiesa che Dio li userà nella sua missione di portare il Vangelo di lì dove non era stato ancora portato. Romani 15:24, lui dice: quando andrò in Spagna spero, passando di vedervi, di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione. Lui era persuaso che per conto della natura di questa Chiesa potevano essere utili a compiere il piano di raggiungere dei popoli che non avevano ancora ricevuto il Vangelo. Che onore per la Chiesa di Roma, non è vero? Di essere strategicamente in un cardine della storia per essere il punto di partenza per una missione che cambierebbe il mondo per tutta la storia. E quali sono le caratteristiche della Chiesa di Roma che fanno che questa sia la Chiesa, la comunità dalla quale lui vuole spingersi in avanti verso la missione? Vediamo in questi prossimi versetti, dal 14 al 15, che la Chiesa di Roma ha delle caratteristiche e qualificazioni morali, intellettuali e anche pratiche. e vogliamo riflettere su di noi per chiederci: abbiamo noi queste caratteristiche? Se ce le abbiamo, bene, se non ce le abbiamo, vogliamo aspirare ad averli. Numero uno, sono moralmente maturi. Lui dice che loro sono pieni di bontà, verso 14. Sono pieni di bontà, sono moralmente maturi. Potremmo dire che se loro si valutassero per l'elenco delle caratteristiche menzionate in Romani 12, del 9 al 19, i loro voti sarebbero molto alti. Quando Paolo dice l'amore sia senza ipocrisia, aborrite il male, attenetevi fermamente al bene, quanto all'amore fraterno siate pieni di affetto, i loro voti erano alti, erano pieni di bontà. E questa è la verità, magari non lo sapevate, ci sono chiese più buone e chiese meno buone, lo sapevate? Noi a volte diciamo no, ma è tutto uguale, no, agli occhi di Dio si può essere una chiesa più buona o meno buona. C'è una gamma di eccellenza e noi dobbiamo chiederci a noi stessi, quanto siamo noi buoni? Quanto siamo noi pieni di queste caratteristiche di amore, di affetto, di aborrire il male? Non era una chiesa perfetta, lo sappiamo, perché loro avevano discussioni tra i fratelli maturi o i fratelli forti e i fratelli deboli, non erano perfetti, ma sulla scala dell'1 al 10 di eccellenza morale, erano avanti. E Paolo dice che questa è la chiesa dalla quale lui si può spingere in avanti verso la missione. Sono anche caratterizzati da una maturità intellettuale, sono intellettualmente maturi. Quando dice questo, dice che sono ricolmi di ogni conoscenza, ricolmi di ogni conoscenza. E qui è dove voglio che noi riflettiamo bene. Su di noi, sulla nostra Chiesa, su noi individualmente, perché voglio che sappiamo una cosa ben chiara, ed è questa: la misura nella quale Dio ci userà è proporzionata alla misura della nostra conoscenza. Lo sapevate? In altre parole, quanto più noi sappiamo, conosciamo le verità della Bibbia, più saremo posizionati per essere usati da Dio. Lo sapevate? Morale, dobbiamo crescere nella nostra conoscenza delle cose di Dio, delle cose della Bibbia. Dobbiamo essere maturi in quanto alla nostra conoscenza della verità della parola di Dio. E ti chiedo questo: quanto prendi sul serio la tua crescita in conoscenza? Quanto lo prendi sul serio? Quanto è importante per te in tutta la gamma di attività nella quale tu ti impegni? Quanto è importante crescere nella conoscenza della verità di Dio e della sua parola? Ci rendiamo conto, spero che ci renderemo conto, che se noi non aspiriamo a crescere nella nostra conoscenza, Dio non ci potrà usare nella misura in cui Lui vorrebbe usarci. Aspiriamo ad essere una chiesa matura nella nostra conoscenza delle cose di Dio. Qualcuno dirà, Keith, perché dici che noi non siamo all'altezza della Chiesa di Roma? Perché tu dici che noi non siamo pieni di ogni conoscenza, come dice qua? È interessante che Paolo dice un po' più in basso, in versetto 15, dice che vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti per ricordarveli di nuovo. Per ricordarveli. Cosa ci dice questo? Cosa devi fare prima di poter ricordare qualcosa? Prima lo devi conoscere, giusto? È impossibile ricordarti di qualcosa che non hai mai imparato. Una persona mi raccontava l'altro giorno quello che gli era successo al lavoro. Lui aveva fatto il suo lavoro come pensava meglio e arriva al capo e gli dice: è tutto sbagliato, perché l'hai fatto così? Non mi piace. E il capo ha detto: ti devo ricordare sempre quello che voglio che tu fai? E questa persona ha detto: prima di potermelo ricordare me lo avresti dovuto dire, giusto? Non puoi ricordare qualcosa a qualcuno se prima non gliel'hai detto. Qual è il punto? Che molti di noi dobbiamo crescere la nostra conoscenza delle cose basilari della fede. Non siamo ancora all'altezza della Chiesa di Roma. È un'aspirazione alla quale puntare, di crescere nella nostra conoscenza. Paolo dice che le cose le sapevano e che il suo compito era quello di ricordarglieli. E per quello aveva scritto questa lettera. E voglio ricordarti che la tua maturità cristiana, la tua crescita nella fede cristiana è legato principalmente alla conoscenza di concetti come la grazia, come la giustificazione, la santificazione, tutte cose che Paolo ha parlato nella sua lettera alla Chiesa di Roma. Quanto è importante per te capire veramente cosa significano queste parole? Noi abbiamo una conferenza settimana prossima sulla santificazione. Tutti quanti dovremmo essere qua, perché ci renderemmo conto che la mia crescita personale, la nostra Chiesa, può crescere soltanto quanto più approfondisce nel concetto della santificazione. Cosa significa la santificazione? Che io posso crescere, posso essere trasformato e posso avere la caratteristica di Cristo nella mia vita. È un attrezzo per il mezzo del quale noi possiamo crescere. Dai valore al contenuto della Bibbia. Chieditilo veramente. Tanti pensano che il successo nella vita cristiana viene attraverso chissà quale mezzo. Ho parlato con diversi credenti e alcuni dicono: questa sarà la mia svolta, vado in questa conferenza per la 100ª volta, farò un patto con Dio che io lo seguirò, sono determinato questa volta. La 100ª volta, ok, questa è la 100ª volta che vado e questa è la buona. Ci sono altri che pensano che attraverso il contatto con qualche unto riceverò la preghiera di liberazione finalmente e potrò andare avanti, avrò successo nella mia vita cristiana. Non è così che viene la crescita nella vita cristiana. È molto più noioso, se vogliamo, molto più rutinario, ma è quello che Dio ha stabilito. Ed è il processo di capire e applicare l'insegnamento di questa parola di Dio. E voglio che sei convinto questa mattina, che è il mezzo attraverso il quale tu crescerai, attraverso la crescita nella tua conoscenza. 2 Timoteo 3,16 dice questo, lo conosciamo bene: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché? Affinché, con lo scopo di che l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Noi vogliamo aver successo nella vita cristiana, attingiamo da questa scrittura ispirata da Dio. Noi siamo una chiesa giovane, abbiamo celebrato 3 anni della nostra vita e stiamo acquistando conoscenza. E questo va bene, perché se io facessi adesso un esame, un quiz su la Trinità, se facessi un esame, un quiz su cos'è il Vangelo, quali sarebbero i voti della nostra chiesa? Cos'è la grazia? Cosa significa quando noi diciamo che la parola di Dio è ispirata? Cosa risponderesti? Ti considereresti una persona che è piena di conoscenza? E io so che ci sono alcuni che sono credenti nuovi. Ai nuovi credenti voglio dirvi coraggio, forza, non mollate, non vi sto bastonando, vi sto dando un'aspirazione alla quale seguire, di crescere ancora di più nell'acquistare conoscenza della parola di Dio. Ma ci sono anche dei credenti da anni. E ai credenti da anni, io molte volte mi chiedo, 6, 7, 10, 15 anni, mi chiedo che tipo di insegnamento hanno avuto questi miei fratelli. Sento delle cose da fratelli e sorelle da anni e dico: ma questa persona non ha capito che non ti puoi guadagnare la salvezza con le tue opere? Com'è possibile? 15 anni e non capisce le basi della fede, questo è un problema. E se tu sei un credente da tanti anni e vedi che ancora sei in partenza della tua conoscenza delle cose bibliche, ti devi porre qualche domanda. Ti devi chiedere perché valuto, perché metto così in basso uno dei valori principali che è crescere nella conoscenza della parola di Dio. Voglio che siamo incoraggiati in questo. Perché? Perché Dio ci potrà usare solo nella misura in cui noi siamo pieni di conoscenza. Vogliamo essere usati da Dio, amen. Vogliamo che Dio da questo angolino faccia risplendere il Vangelo, perché no? Che mandi dei missionari, che faccia crescere dei pastori, famiglie che risplendano, giovani che sono ferrati a Dio. Ma questo avviene attraverso la crescita nella conoscenza della parola di Dio. Voglio darvi un passo molto concreto. Questo non bisogna avere una laurea per capire cosa devo fare. Quello che devi fare è entrare in qualche situazione dove tu puoi crescere nella conoscenza della Bibbia. Noi offriamo diverse riunioni il mercoledì, adesso stiamo facendo una valutazione della nostra confessione di fede, cos'è la santificazione, cos'è la predestinazione, le donne si incontrano il martedì, i giovani al venerdì, non c'è nessuna scusa per non crescere nella tua conoscenza della parola di Dio. E io voglio veramente sfidarti di entrare in almeno un contesto durante la settimana dove tu stai approfondendo la parola di Dio. La domenica mattina non basta, lo sappiamo, vero? Non basta. Abbiamo bisogno di rimboccarci le maniche e studiare profondamente la sua parola. La Chiesa di Roma era qualificata intellettualmente e anche praticamente. Praticamente, questo lo vediamo nella ultima frase quando dice capaci, che erano capaci anche di ammonirsi a vicenda. Erano capaci, questa è la parola che usa Paolo. E l'essere capace è ovviamente qualcosa che tutti stimiamo. Se devi chiamare a qualcuno di fare un lavoro, chiami una persona capace o una persona incapace? Io chiamo Salvatore, perché so che è capace a fare delle cose. Non chiamo a qualcuno incapace. E noi diamo valore alla capacità. E di che cosa erano capaci? Questo è interessante. Di fare grandi spettacoli, grandi concerti, dove attirano tutti quanti. E erano capaci di organizzare grandi eventi, per creare pubblicità, per fare un grande trambusto in tutto il loro quartiere. No. Paolo dice che sono capaci di una cosa molto più semplice. Cosa dice? Di ammonirsi a vicenda. Wow! Questo non è fuochi d'artificio, no? Diciamo, Paolo, che noioso, dai, volevamo qualche altra capacità, che ne so, capaci di fare miracoli. Capaci di ammonirsi a vicenda. Di avvisare gli uni agli altri. Quando vedeva che un fratello stava superando la linea della volontà di Dio, lasciate che vi dica una cosa, una chiesa che ha la capacità di autocorreggersi è una chiesa eccellente, una chiesa che ha la capacità interna di autocorreggersi, che non c'è bisogno che venga qualcosa da fuori o che ci sia una divisione o che succeda chissà che, ma che si corregge, è una chiesa eccellente, amen, dove un fratello parla all'altro e un fratello riceve l'ammonimento con umiltà da un fratello. E c'è un fratello che ha il discernimento per dire, fratello, sorella, guarda che stai uscendo dal binario della parola di Dio, Dio non benedirà quella cosa. E un fratello ha il discernimento di dirlo, riesce a spaccare la giuntura dalla midolla, come dice Ebrei 4, e dall'altro lato il fratello o la sorella che sta sbagliando, umilmente dice, hai ragione. Che bello, vero? Che bello. Mi viene qualcuno e mi dice, guarda Keith, sai, hai promozionato, hai detto qualcosa per la Chiesa che secondo me non è giusto. E mi lo fa notare. E dico, sai fratello, hai ragione. Non sapevo che quel ministero, che quel pastore, o che quello era, andava in quella direzione. Grazie, io lo accetto. È fantastico. È una Chiesa che ha la capacità di autocorreggersi. È una Chiesa eccellente. Aspiriamo a questo, Chiesa. Amen. Aspiriamo a discernere e ad essere umili nel ricevere gli ammonimenti. L'immagine che esprime meglio come funziona questo autocorreggersi è l'organismo umano. La Chiesa è anche un organismo, lo sappiamo, e il corpo quando ha un taglio cosa fa? Mia figlia, avrete visto, ha ricevuto qualche taglio, qualcuno pensava che era trucco di Halloween, non è trucco di Halloween. È accaduto con la faccia a terra, io gli chiedo a Sofia, ma perché non hai messo giù le mani? Cioè, le manine servono a qualcosa. Comunque, quando uno si fa un taglio, cosa fa il corpo umano? In un modo meraviglioso, manda tutte le risorse, no? A quel taglio, a quel membro che ha bisogno di essere, come dire, aiutato, guarito. E dovrebbe essere la stessa cosa nella Chiesa. C'è un taglio nella Chiesa, sia di errore, di dottrina, sia di errore di comportamento. Il corpo cosa fa? Si autocorregge, si aiuta. Non è che entriamo in giudizi vari o che vogliamo far male a nessuno, vogliamo diventare una chiesa eccellente, perché così Dio ci userà. Un'aspirazione alla quale puntare, il primo punto che ci dà Paolo, poi vediamo una convinzione dalla quale crescere. Una convinzione dalla quale crescere in versetti 16 e 17. Vediamo in questi versetti che Paolo ricorda alla Chiesa la posizione o lo status dalla quale loro possono partire per diventare ancora più eccellenti. E lui vuole che loro sappiano che sia ben fermo lo status che loro hanno agli occhi di Dio. E voglio che noi siamo chiari su una cosa. La nostra crescita, la nostra maturità avviene soltanto quando abbiamo afferrato bene chi siamo in Cristo. È soltanto quando capiamo bene il nostro status, la nostra condizione, che noi possiamo spingerci in avanti nella crescita, nella moralità, nella maturità. E l'esempio migliore è il matrimonio. Magari voi avete diverse opinioni, avete avuto punti di riferimento giusti e sbagliati per il matrimonio, però il miglior matrimonio è la crescita in maturità di due persone in base al fatto che hanno pattuito qualcosa l'uno con l'altro, che non si può spaccare. Io voglio diventare che cosa nel mio matrimonio? Voglio diventare un marito più eccellente. Da quale posizione? Dalla posizione che Deborah mi ama e che Deborah non mi lascerà. E che Deborah mi ha promesso qualcosa, e quello mi dà le basi per poter spingermi in avanti e diventare l'uomo che io voglio essere. E lo stesso è vero per la Chiesa. La tua crescita, la tua maturità può partire soltanto quando tu sei sicuro di quello che è il patto che Dio ha fatto con te, che non sarà infranto da nessuno. Da lì puoi crescere. Da lì possiamo diventare una Chiesa più eccellente. Non perché stiamo cercando di guadagnarci qualcosa. Cristo l'ha già guadagnato per noi, ma molte volte ci dimentichiamo di questa realtà. Sono convinto che l'immaturità di tanti viene da questo fatto, che non sono convinti nel profondo dei loro cuori di quello che Dio ha detto su di loro. Non ci credono, stanno cercando ancora di autogiustificarsi, di darsi validità e vivono con timore, con paura, invece di vivere con gioia. Spinti dalla grazia. E dobbiamo essere persone che ci spingiamo in avanti per conto di quello che Dio ha fatto per noi. E cosa ha fatto? Cos'è che ci dice Paolo in questi versetti? Versetto 16 dice che noi siamo sacrifici accettabili per mezzo del Vangelo. Guardate il versetto 16. Paolo dice che gli è stata data una grazia di annunciare il Vangelo, di essere un ministro di Cristo tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita. Affinché diventiamo un'offerta gradita. Siamo accettati da Dio? Siamo un sacrificio accetto a Dio? Sì o no? Sì o no? Sì! Ma chi? No, non mi sento... Tu non puoi dire niente, Dio ha già detto l'ultima parola su di te, hai accettato il Vangelo, sei un'offerta gradita a Dio, cresci da quel punto di partenza, siamo accettabili per mezzo del Vangelo. Che è successo? Dio ha mandato il Vangelo della salvezza, è come nella scena di Isaia, quando l'angelo ha preso il carbone, ha toccato le labbra di Isaia, anche noi siamo stati purificati col carbone del Vangelo. Non siamo più impuri, siamo accettabili. E sei stato reso un sacrificio, un'immagine bellissima che riprende l'immagine dei Romani 12, quando dice che noi siamo dei sacrifici viventi. È quello che noi siamo. Noi, nel nostro status, spero che riesco a spiegarmi, non è nella mia condotta giornaliera, non è l'idea principale, è che noi siamo innalzati verso Dio, come nell'Antico Testamento i sacerdoti innalzavano i sacrifici di ringraziamento, li presentavano a Dio e Dio li accettava. Questi siamo noi. Tu sei l'offerta presentata a Dio. Un predicatore racconta la storia potente, magari l'avete sentito alcuni di voi, ciò che gli è successo. Racconta che nel suo quartiere c'era una madre che aveva un passato molto difficile, era stata con molti uomini, aveva alcuni bambini da diversi papà. E il predicatore ha lavorato con questa sua amica per molto tempo, creando un'amicizia, per conoscersi, per cercare di aiutarla, era una mamma single, e finalmente dopo molto tempo è riuscito a convincerla di venire a un raduno di giovani, a un raduno per single. E la serata stava andando bene, potete immaginare, c'erano i canti, c'erano le testimonianze, finché è successo che l'oratore è salito sul palco, l'oratore che doveva fare la predicazione quella sera. E la tematica che aveva scelto questo predicatore, questo oratore, era la castità. E lui ha preso una rosa, bella rosa, era immacolata. E lui ha detto, che bella rosa, non è vero? Che bell'odore, com'è bello da guardare. E a un punto cosa ha fatto? L'ha buttata nel mucchio delle persone che c'erano sotto. E lui spingeva il gruppo e diceva: dov'è la rosa? Dai, continuate a passarla da un lato all'altro, continuate a farla girare. E questa rosa, passando da mano a mano, è diventata sempre più brutta, più marcia. Niente a che fare con quello che era prima. E dopo alcuni minuti l'oratore disse: dai, buttatemi sul palco la rosa che avete fatto girare. Rimaneva qualche petalo e ce l'aveva nella sua mano. E il pastore, l'oratore, disse questo. Disse: ragazze, voi siete come questa rosa. E disse: ogni volta che date via, il vostro corpo è come questa rosa che diventa sempre più brutta e più marcia. E poi disse la frase che fulminò il predicatore, che era in piedi accanto alla mamma single, disse: e chi vorrebbe mai una rosa così schifosa? Potete immaginare il pastore che aveva accanto la mamma single. E le è venuto come un fulmine al pastore che era accanto alla mamma, quando le ha fatto la domanda: chi mai vorrebbe una rosa così schifosa? E lui disse: Gesù! Gesù vuole la rosa! Gesù vuole la rosa schifosa! Perché lui la ama. Qual è il punto? Che Gesù Cristo prende quello che siamo, non importa quello che è il nostro passato, e ci rende accettabile davanti a Dio. Cresci da questo punto di partenza. È vero su di te. Non importa quello che vengono e dicono le voci, non importa quello che dicono i tuoi amici, tu sei accettabile a Dio. Che altro importa? Che altro importa? Ti rendi conto di questa cosa? Molti dei nostri amici, molti dei tuoi amici non ti accettano più. Ti hanno messo la X. Molti di voi fate fatica ad accettare voi stessi. Vi siete messi la X su voi stessi. Ma Dio ti ha accettato. È il grande miracolo del Vangelo. Per conto di Cristo siamo accettati. Non perché noi siamo accettabili. E se tu sei qui questa mattina e non hai accettato il Vangelo, tu sei ancora da accettare da Dio. Dio non ti ha accettato finché tu non accetti il Vangelo. Devi renderti conto che è il Vangelo, l'opera di un altro al posto tuo, che possiamo essere presentati. Qual è la verità? Noi tutti siamo delle rose marce, amen? Siamo caduti in Adamo, siamo depravati, e finché non siamo uniti al Figlio di Dio splendente, immacolato, siamo la rosa marcia, tutti quanti, ma in Cristo diventiamo sacrifici accettabili. Cresciamo come Chiesa da questo punto di partenza. Versetto 16, che altro siamo? Siamo santificati dal Vangelo. Siamo santificati dal Vangelo per mezzo dello Spirito Santo, versetto 16. E questo è ciò che noi siamo. L'opera di Paolo era quello di portare a Dio questa offerta degli stranieri che sono santificati. E devi sapere, io mi devo ricordare, che io sono santificato dallo Spirito Santo. Ah, ma non mi sento santificato. Non importa. Sei stato messo da parte, da Dio, per un'opera, per essere un qualcosa di bello per il suo servizio. Sei stato santificato. La nostra posizione, come io sono sposato, la mia posizione civile è sposato, la mia posizione spirituale è santificato per conto di Cristo. E c'è molta confusione perché alcuni pensano, e i predicatori approfondiranno settimana prossima, c'è confusione perché alcuni pensano che la santificazione per il credente è un optional. Tu puoi credere e poi vivi come vuoi, ma se vuoi veramente essere un credente, allora ti santifichi. Ma questo è contrario a tutto il tenore del libro dei Romani. È contrario a tutto il tenore del fatto che noi siamo innestati in Cristo, riceviamo lo Spirito Santo, siamo tolti dalla sfera della carne e gli impulsi della carne e siamo innestati nella sfera dello Spirito Santo. Noi non possiamo farne a meno che tirare fuori la santificazione che è nostra. Ci avete provato? Avete provato a vivere nel peccato? Non potete. Perché? Perché la coscienza, perché lo Spirito Santo, perché c'è una persona che dice una cosa che non c'entra niente col peccato che stai facendo, ma ti sembra che ti sta parlando a te. Non hai un'altra opzione. La santificazione viene fuori per la potenza di Cristo nelle nostre vite. Lo Spirito Santo non può essere smorzato. Non può essere spinto in basso. Magari per un giorno, magari per due giorni, ma prima o poi esce. Prima o poi ti devi rendere al fatto che Dio ha fatto un'opera nella tua vita. E la vita del credente che cos'è? È tirare fuori dall'interno la santificazione che è già nostra. tirare fuori questo da tutta la vita cristiana. Non è diventare ciò che non siamo, ma è mettere in pratica ciò che già siamo. Lo sapevate? Siamo già figli di Dio splendenti. Siamo già seduti, come dice Efesini, alla destra di Cristo. E la vita è quella di tirare fuori quello che è la stoffa. Ci tagli, non esce il sangue, esce la santificazione, perché siamo santi dentro di noi. E da questa posizione possiamo vivere ancora di più per Dio. Siamo santificati e siamo anche gli ubbidienti al Vangelo, versetto 18. Paolo dice, non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo. E qual era lo scopo di tutte le cose che Paolo aveva visto fare a Cristo? Dice, allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza. Questo era lo scopo di Paolo, di portare i pagani all'ubbidienza. Questa è una frase che Paolo ripete 3 volte nel libro dei Romani, dove lui usa questa condurre all'ubbidienza come un sinonimo per credere il Vangelo. Perché noi a volte siamo un po' confusi su cosa è evangelizzare o cosa è condividere il Vangelo. Pensiamo che il Vangelo è una cosa che noi presentiamo nel mercato delle idee e tu puoi scegliere il Vangelo, puoi scegliere Gesù come scegli tante altre cose. No, il Vangelo non è un'opzione da scegliere tra tanti. È un comandamento da ubbidire. Amen. È un comandamento del padrone dell'universo che dice a degli uomini ribelli, ravvediti e credi al Vangelo. Era un comandamento. Gesù, quando ha predicato, ha comandato le persone a credere. E per quello dice che sono stati condotti all'ubbidienza, sinonimo di fede. Il Vangelo ci è arrivato a noi, non è vero? Non so tra quale mezzo, ogni storia è diversa. La fede è stata svegliata in noi e attraverso questo miracolo di Dio siamo stati rigenerati e ora cosa siamo noi? Siamo gli ubbidienti a Dio, giusto? Chi più, chi meno, però noi siamo gli ubbidienti a Dio. Siamo noi che stiamo qui a vedere quello che dice Dio nella sua parola, mica lo stanno facendo quelli, che ne so, in altri posti, al circolo dove lavora il fratello Christian. Non se ne importano. Noi siamo quelli che stiamo qua a sudare. Cosa ha detto Dio? Come possiamo ubbidirlo? Come possiamo seguirlo? Noi siamo gli ubbidienti a Dio. Ora Satana ti dirà l'opposto. Ti tenterà e ti farà disperare del fatto che non ubbidisci perfettamente alla parola di Dio. Ma tu sei stato condotto e sarai condotto ancora da una forza superiore all'ubbidienza. Non sarà perfetta finché non arriveremo in gloria, ma la forza dello Spirito Santo causa che gli ubbidienti, che siamo noi, abbiamo creduto al Vangelo, diventeremo sempre più ubbidienti nella vita cristiana. Numero 2 è questo, noi siamo, partiamo nella nostra maturità da una convinzione che sono queste cose, e in terzo luogo abbiamo un leader da imitare se noi vogliamo essere quella Chiesa che Dio possa usare strategicamente per compiere la sua missione, il suo piano. Abbiamo un leader da imitare, in versetti 15 e 19. Paolo dice, ma vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti, per ricordarveli di nuovo, a motivo della grazia che mi è stata fatta. E poi ripete, in versetto 18, non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo. Se noi vogliamo essere una Chiesa utilizzata da Dio, dobbiamo avere una cosa ben chiara. Qualsiasi successo, qualsiasi cosa accada, accadrà soltanto per la grazia di Dio. Non per noi, non per la nostra bravura. E Paolo è stato un uomo di successo perché? Perché magari non meglio di nessun altro, non possiamo sbilanciarci, però lo conosceva bene, che se Dio non agiva, niente succederebbe. E questa Chiesa sarà utile a Dio in proporzione a quanto noi ci appoggiamo sulla grazia di Dio, che ci abbassiamo sempre di più, che diventiamo sempre più umili. Le circostanze saranno quelle che saranno. Se questa Chiesa sarà di più o meno influenza, a chi gli importa? Noi vogliamo che la grazia di Dio sia presente in questa Chiesa. Aveva visto Dio fare delle cose potenti, dei miracoli, aveva visto l'alba della nuova era con la conversione dei gentili, ma lui non osa dire niente altro che è stata la grazia di Dio che ha fatto tutto. Alcuni di noi siamo leader, siamo in preparazione, diventeremo delle colonne in questa Chiesa, e Io ti dico una cosa, se tu hai questa aspirazione, non perdere mai di vista che Dio ti userà soltanto quando tutta la gloria è riversata a Lui. Quando qualsiasi cosa che Lui ti darà da fare, musicalmente, studi, predicazioni, tu dirai sempre quello che ha detto Paolo, la grazia che mi è stata fatta da Dio. Io non ho fatto niente, io non ho visto niente, io ho soltanto visto Dio operare in mezzo a noi. Per ultimo, una visione per la nostra missione, l'ultima aspirazione che vogliamo che, voglio che abbiamo, una visione per la nostra missione. Noi siamo appena tornati da una conferenza missionaria e ci è stata presentata il mondo intero, ci è stata presentata dei numeri, delle statistiche, è in linea con quello che dice Paolo qua in versetto 19, guardate cosa dice. Dice quello che Dio ha fatto per mezzo di lui, con potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo, così da Gerusalemme e dintorni fino all'Illiria, che sarebbe l'Albania moderna, ho predicato dappertutto il Vangelo, avendo l'ambizione, attenzione Chiesa, l'ambizione di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo. Fratelli e sorelle, noi esistiamo per questo. Abbiamo sentito diverse volte in questa conferenza, quando una chiesa diventa girata verso se stessa, gonfia, diventa una chiesa che si guarda solo nell'ombelico, muore. Questa è la verità. Ma la chiesa altruista, la chiesa che guarda oltre i suoi confini, fuori di queste porte, è quella la chiesa che è vivace, che è vitale, che è viva. E noi pensiamo che è un paradosso, ma noi siamo quelli che siamo. Ma se noi guardiamo fuori, che sarà di noi, la nostra economia o le bollette? La storia lo ripete tante volte. Dio benedisce la missione, Dio benedisce la Chiesa che guarda oltre i suoi confini, che manda i migliori in missione. No, ma noi abbiamo bisogno di quella persona che ha tanti doni qua. Dio dice, no, mandatelo fuori, io vi benedirò più di quanto immaginate. È la visione di Paolo, deve essere la visione nostra, l'ambizione di predicare, di portare il Vangelo là dove non è stato ancora portato il nome di Cristo. Io spero che noi avremo questa ambizione, questa visione di portare il nome di Cristo dove non si conosce. Ho detto che siamo una chiesa in formazione, noi stessi siamo in qualche modo una missione, dipendiamo da investimenti da altri fratelli e sorelle in tutto il mondo. E questa chiesa non esisterebbe se non fosse perché c'è gente che crede che l'Italia ha bisogno del Vangelo. Ed è bellissimo che possiamo vedere con i nostri occhi il frutto della missione anche tra di noi. Ma piano piano cosa deve succedere nella nostra chiesa? Dobbiamo prenderci noi la responsabilità per noi, le nostre bollette, il nostro governo, e dobbiamo essere noi il prossimo punto di partenza per i prossimi missionari, per le prossime chiese, per i prossimi seminari. Non possiamo dipendere da altri, dobbiamo dipendere soprattutto da Dio, ma noi dobbiamo essere una chiesa che spinge in avanti. E quanto più la nostra visione cresce della missione, più saremo posizionati strategicamente per essere usati da Dio. La chiesa locale edifica se stessa con quale scopo? Mai per diventare un regno a sé. Io ve lo dico subito, io non ho nessun interesse di costruire il regno o la chiesa Keith Jones, che sia di tanti membri, non mi interessa. Noi esistiamo per una cosa, per diffondere il Vangelo. E appena saremo in grado, noi spingeremo in avanti con un'altra chiesa. E appena saremo in grado, manderemo fuori i nostri primi missionari. Appena saremo in grado, sosterremo i nostri primi pastori. Non esistiamo per noi stessi, fratelli, ok? Dobbiamo essere chiari su questo fatto. Come Paolo, la nostra ambizione è di portare il Vangelo dove non è stato portato. Voglio dire un'altra cosa. Molti di voi siete impegnati nella prima linea della missione. Io mi rendo conto di questo. Voi siete gli unici credenti nel posto di lavoro, gli unici credenti nelle vostre case, e voi state adempiendo questa ambizione di Paolo. E voglio che voi sapete che state facendo una cosa onorevole. È una cosa preziosa agli occhi di Dio, quello che state facendo. E sicuramente Paolo aveva le sue sfide, ma anche voi ce le avete, non è vero? State portando il Vangelo lì dove il nome di Gesù non è stato mai portato. Vi rendete conto? Che onore, che grande chiamata quella tua, dovunque vai, di essere il pioniere del Vangelo. Possiamo aspettarci qualsiasi cosa, fratelli. Magari qualcuno ci guarda e dice, ma voi cosa volete fare? Voi siete lì in un angolino. Quando ti metti in partnership col Dio dell'universo, puoi aspettarti qualsiasi cosa. Amen. Anche da questo angolino di Rozzano. Non è l'angolino di Rozzano che noi guardiamo il Dio dell'universo. E lui può fare molto di più di quello che immaginiamo. Finisco con un'illustrazione. John Payton, lui afferrò la visione della quale Paolo parla qui. Nel 1887 lui, di 63 anni, lasciò il lusso della Scozia per andare nelle isole Nuove Ibride, dove erano stati andati alcuni missionari, però erano stati mangiati da cannibali. E un uomo cercò di fermare Patton dicendogli, fratello, anche tu sarai mangiato dai cannibali. E Patton rispose questo. Dice, signor Dixon, lei è già anziano e presto sarai messo in una fossa e tu sarai mangiato dai vermi. Io ti confesso che se posso non solo vivere ma anche morire nel servizio di Gesù Cristo, non mi interessa se muoio mangiato da cannibali o se vengo mangiato da vermi. E nel grande giorno il mio corpo risorto sorgerà splendente come il tuo nella somiglianza del nostro Redentore risorto. Il mio desiderio è questo, che noi possiamo avere lo stesso disdegno per la nostra vita, che noi possiamo avere lo stesso desiderio di versare la nostra vita. Qualsiasi sacrificio Dio ci stia chiamando di fare, e che possiamo essere noi accattivati del poter far parte noi del grande piano che Dio ha. Perché non potremmo essere noi come la Chiesa di Roma, usata strategicamente per compiere il piano di Dio nella nostra generazione. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola che ci spinge, ci ispira, ci aiuta. Signore, io ti prego che veramente noi come Chiesa possiamo afferrare la visione che tu hai per noi, di mai diventare un club sociale, mai diventare coloro che si guardano soltanto all'interno, ma che possiamo sempre di più diffondere il Vangelo, diffondere i doni che tu ci hai dato, non per essere trattenuti, ma per essere portati in tutto il mondo. Io ti ringrazio per questa Chiesa, per la tua opera in mezzo a noi. È palese e noi possiamo solo chiederti di non fermarti, continua ancora. E noi, Signore, ti daremo tutta la lode nel nome di Gesù. Amen.
Mi son deciso a seguire Cristo, mi son deciso a seguire Cristo, mi son deciso a seguire Cristo, indietro no, non tornerò. Se nessuno viene con me, ancor lo seguirò. Se nessuno viene con me, ancor lo seguirò. Se nessuno viene con me, ancor lo seguirò. Indietro no. Croce prendo, il mondo lascio e la croce prendo, il mondo lascio, la croce prendo, indietro no, non tornerò.
Dobbiamo ricantare l'inizio insieme.
Son deciso a seguire Cristo, mi son deciso a seguire Cristo, mi son deciso a seguire Cristo, indietro no, non tornerò.
Seguire questa strada, fratelli. Ci vediamo settimana prossima, sempre qua, pronti per ricevere tante benedizioni. Spero che ci vedremo anche venerdì, non solo domenica. Partiamo da venerdì con le attività. Che Dio vi benedica e ci vediamo settimana prossima.